Le 8 e 40 minuti, sì, ci siamo. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Se il giornale allega il Mein Kampf, Radio Popolare allega il professor Andrea Di Stefano, buongiorno.
Buongiorno.
Se il Mein Kampf è il simbolo del male, lei è il simbolo dell'etica e del bene. La risposta migliore, la risposta corretta alle provocazioni di Sallusti, ma oggi dobbiamo cominciare con una notizia triste che ci ha lasciati sgomenti e francamente attoniti. Nonostante ci fosse molta attesa, nonostante fossero alte le aspettative, il professor Di Stefano ha detto no, non mi vestirò da Kiss alla festa di Radio Popolare. Professor Di Stefano, è giusto per un fatto di trasparenza che lei abbia la possibilità di spiegare le sue ragioni al nostro pubblico, perché ha opposto il suo diniego, perché ha scelto di dire no.
Indovina.
E non lo so.
Ma cioè, perché sarei sembrato peggio di un clown? Un pirla, la supernova di Pirla.
Ma ho capito, ma era uno per,
vabbè, ma c'è un limite anche.
Ma no,
no, non c'è limite a sembrare Pirla.
Ho capito, cioè a Ferragosto tutti fanno il trenino.
Ma non è Ferragosto.
Che se poi si rivedono, si consiglia. Però lì nella gioia, nella felicità, evviva, festeggiamo tutti insieme, si fa tutto.
No,
non torna indietro.
Non torno indietro, no.
Ascoltatori, ci abbiamo provato, abbiamo fatto il possibile, il professor Di Stefano ha detto no. Purtroppo non si vestirà da Kiss. La notizia che fa da contraltare è che invece i Kiss hanno annunciato che per la tournée americana si vestiranno da lei. Per la prima volta i Kiss suoneranno con il panciotto, quelle insolite cravatte che lei indossa normalmente, e chiedevano la possibilità anche di indossare quel gilet che lei aveva in gioventù, quello con
quello a fiori?
No, quello con le angurie, le galline.
Sì, volentieri.
Volentieri.
Sì, ce l'ho ancora.
Ma non lo mette più?
Lo metto qualche volta, lo metto.
Lo mette per esempio a All You Need Is Pop, non si veste da Kiss ma rispolvera il gilet.
Ci penso, vediamo anche dal meteo, vediamo.
Perché dal meteo?
Perché se fa molto caldo mica si mette il gilet.
Ho capito, lo mette a pelo direttamente.
A pelo, buonanotte.
No, vabbè, insomma, trattiamo sul gilet e trattiamo anche su altre cose che il professor Di Stefano ancora non conosce. Non si vestirà da Kiss, ma qualcosa succederà. Oggi è una puntata un po' insolita, perché avremo Fisco for Dummies nella prima parte, perché il professor Santoro mi entra in aula per una dotta lezione alle 9 in punto, quindi lo dobbiamo sentire prima, ma intanto dobbiamo parlare del decreto banche, che con il voto di fiducia da ieri legge.
Sì, allora, ampio risultato ovviamente con la fiducia per il governo, che incassa appunto il nuovo decreto banche, è diventato molto più consistente e molto più complicato di quanto non fosse all'inizio. L'iniziale provvedimento, che lo ricordiamo, era stato varato in prima istanza per salvare Banca Etruria e annessi, e adesso è diventato un omnibus con dentro molte cose, dai rimborsi automatici ai risparmiatori con un reddito fino a 35.000 euro, all'arbitrato dell'ANAC, qui mancano solo due decreti e sarà operativo, dal patto marciano, cioè la possibilità per le banche di mettere le mani sugli immobili, non la prima residenza in caso di insolvenza del debitore, fino agli esuberi in banca, cioè uno scivolo fino a 7 anni per quelli che si preannunciano abbastanza probabili nuove ondate di tagli occupazionali nel settore del credito.
Scusi, il patto marciano è quello ispirato al famoso pugile Rocky Marciano, quello che ti consente di prendere a pugni l'agenzia delle entrate se ti vuole requisire la casa?
No, è stato chiamato così il provvedimento, la disciplina che appunto prevede il trasferimento delle proprietà mobiliari o di altri diritti reali, cioè di altri pegni che siano stati dati alle banche direttamente agli istituti di credito, senza dover passare per la procedura di esproprio e per gli atti del tribunale, in alcune condizioni. Una delle condizioni, per esempio, per la casa è quella che non si tratti dell'abitazione di residenza dell'eventuale debitore.
Mentre le segnalo che Elle Macpherson a 52 anni non ha nemmeno un capello bianco, come dichiara sulla homepage del Corriere della Sera, lei invece mi segnala un colpo di mano sugli ecobonus.
Sì, all'interno del, appunto, del decreto era stata introdotta una ipotesi normativa interessante, cioè quella di poter obbligare le banche ad accettare il finanziamento degli ecobonus anche delle unità immobiliari. Come sapete, uno dei problemi maggiori quando si vogliono fare investimenti sul risparmio energetico per la complessità e i rischi connessi con, appunto, i condomini come soggetti giuridici, questa norma è saltata all'ultimo minuto, è stata cancellata in sede di deposito del provvedimento con la fiducia, probabilmente su pressione delle banche che hanno segnalato il tutto a Banca d'Italia e alla Ragioneria dello Stato come un provvedimento che rischiava di peggiorare le condizioni di stabilità del sistema creditizio.
Oh, ero molto in pensiero, glielo confesso, perché quando sono entrato in studio ho detto: possibile che non abbia detto niente Draghi? È venerdì e Draghi non ha parlato.
No, Draghi ha parlato.
E appunto, infatti, per fortuna poi ho scoperto che Draghi ha parlato come sempre, è un po' come quando non sorge il sole, quando non parla Draghi il giovedì sera, e invece ha parlato di banche e ha detto che i bilanci non sono stati risanati completamente.
Sì, ha detto testualmente: i bilanci delle banche non sono stati risanati completamente, come dimostra l'alto stock di crediti deteriorati in alcune parti dell'Eurozona, c'è quindi bisogno di lavorare ancora e le condizioni perché ciò accada devono essere realizzate nelle giuste politiche ed autorità. L'ennesimo appello di Draghi, che sempre di più sta diventando, come dire, un vero e proprio soggetto politico del dibattito a livello europeo. Draghi per ora non è stato costretto a intervenire rispetto all'allarme che è stato lanciato ieri con un Twitter e oggi sta sulla prima pagina del Financial Times, sulla supernova dei renditi, dei rendimenti negativi dei titoli, come dire, sovrani. È una delle conseguenze delle politiche messe in campo dalla BCE e dalla Banca Centrale del Giappone. Con il quantitative easing sono crollati i prezzi e i rendimenti e quindi adesso ci sono circa 10 trilioni di dollari, cioè 10 mila miliardi di debito sovrano che secondo i gestori degli hedge fund sono, possono essere il rischio di una nuova crisi finanziaria, soprattutto per i risparmiatori.
Draghi, che ieri ha anche dichiarato: me lo dovessero chiedere, non ho nessun problema a vestirmi da Kiss alla festa di Radio Popolare, ho una storia, uno status, certo, e un profilo che non possono essere minimamente messi in discussione, non me la meno mica come fa qualcun altro. Dichiarazioni che sono state molto apprezzate anche dai mercati. Draghi, peraltro, che è stato a lungo presidente del Financial Stability Forum, al tempo si vestiva pure da Village People, è abbastanza tranquillo invece sul piano dei derivati.
Beh, è un grande risultato non solo per Draghi, ma credo anche da ascrivere alla nuova regolamentazione europea, perché è uscita proprio due giorni fa un ennesimo documento della Banca dei Regolamenti Internazionali che pubblica le statistiche su tutto il sistema finanziario a livello globale. E ora, se si va a guardare la tabella, per la precisione la tabella D5 sul mercato dei derivati OTC, come abbiamo detto più volte, quello dei derivati non regolamentati, si vede che l'ammontare diciamo del sottostante globale dei derivati oggi sul mercato, anzi per la precisione stiamo parlando anche solo della fine del 2015, si è ridotto di oltre il 20%, erano 691 mila miliardi di dollari all'inizio del 2014 e sono diventati 492 mila miliardi alla fine del 2015, quindi una riduzione veramente rilevante. Sono scomparsi praticamente un sottostante di derivati per 200 mila miliardi di dollari.
Professor Di Stefano, dobbiamo chiamare il professor Santoro, e siccome prima non c'era nessuno in redazione lo dobbiamo fare in modo un po' trasparente e artigianale qui adesso in studio. Allora vado a comporre direttamente sulla tastiera era il numero di telefono. Allora aspetti, mannaggia, ma perché gira tutto? Speriamo che vada tutto bene.
Se vuoi intanto io posso dare l'altra, possiamo introdurre il professor Santoro con la splendida notizia dell'inchiesta della Guardia di Finanza.
Aspetti, vediamo. Sì, introduca.
Allora, la Guardia di Finanza ieri, per la precisione la Guardia di Finanza di Brescia, ha concluso l'inchiesta che stava conducendo su un giro fraudolento di operazioni inesistenti, un incredibile sistema di scatole vuote che ruotava intorno a una sola persona, un imprenditore camuno che grazie a ben 13 società cartiere è riuscito a emettere false fatture per costi per 100 milioni di euro di costi inesistenti. La frode fiscale valutata da Guardia di Finanza è 250 milioni di euro, 60 di evasione diretta tra imposte, redditi, IRAP e IVA non versate, oltre a, appunto, a tutte le altre conseguenze di queste operazioni inesistenti che sono state condotte in soli 3 anni dall'imprenditore camuno, che mi sembra che potrebbe a questo punto, per il suo ingegno, poter accedere alla misura di cui voleva parlarci il professor Santoro, cioè il patent box.
Professor Santoro, lei sapeva dell'imprenditore camuno?
No, francamente non ne sapevo nulla, ma non mi pare francamente che potrà essere interessato al patent box. Mi auguro di no, mettiamola così.
Il professor Santoro, che ringraziamo perché sta per entrare in aula per tenere una dotta lezione e quindi dedica gli ultimi minuti prima di salire ex cattedra al giorno delle locuste. Che cosa spiega oggi?
Ma appunto volevo parlare brevemente di questo patent box.
No, ma non a noi, che cosa spiega in aula?
Studenti. No, oggi non ho lezione. Oggi
ah, interroga?
Oggi ho gli esami, scritti.
e secondo me non è una buona giornata per gli studenti, stante il risultato del campo. La storia insegna che quando escono con le ossa rotte da una partita di finals...
L'ho preparato prima della partita, conoscendomi.
Ah, ok.
Per evitare problemi.
In bocca al lupo, ragazzi, sarà una giornata difficile. Dicevamo, oggi ci vuol parlare invece del patent box. Che cos'è il patent box? È una scatola in cui si mettono i punti della patente in esubero?
Quasi, è una scatola, però per i diritti di sfruttamento di beni materiali, per la tassazione dei diritti di sfruttamento di beni materiali, cioè stiamo parlando dei diritti derivanti dal copyright, delle royalties derivanti dai brevetti e quant'altro. Quindi sono quei redditi che ottengono gli inventori o coloro che hanno sviluppato un'invenzione che vengono sottoposti a regole di tassazione diverse rispetto agli altri redditi e quindi vengono messi in una scatola che appunto li assoggetta a una tassazione diversa. È un regime che in Europa esiste da tantissimi anni, evidentemente punta ad agevolare gli investimenti in beni immateriali, a evitare che le imprese siano indotte ad andare a costituire all'estero delle sedi fittizie solo per incassare questo tipo di redditi, quindi fa parte della concorrenza fiscale tra paesi europei. L'Italia subiva pesantemente questa concorrenza perché dobbiamo pensare a tutte le nostre imprese che lavorano con i marchi, gli ascoltatori ricorderanno fra i tanti il caso di una famosa casa di due stilisti milanesi che aveva costituito una società apposita in Lussemburgo, che appunto era titolare dei diritti di sfruttamento di quel marchio proprio per approfittare del regime agevolato di tassazione.
Ecco, per chiarezza, sì. La casa dei due stilisti milanese non era OVS, ma era Dolce
no.
e Gabbana.
Esattamente, ecco. Esattamente. Dopodiché, come sappiamo, la vicenda processuale si è conclusa positivamente per loro, però è un fatto che sia stata fatta un'operazione di delocalizzazione che è stata poi alla fine giudicata lecita. L'Italia ha deciso in qualche modo di difendersi da questa concorrenza fiscale praticata praticamente da tutti i paesi europei, costituendo il proprio regime di patent box che è in vigore dal 1 gennaio 2015 e che prevede che per questo tipo di redditi ci sia una detassazione del 30% per il primo anno, poi 40% fino ad arrivare al 50%. E questo è stato criticato da alcune fonti europee che sono state riprese con una certa evidenza da alcuni giornali italiani, che hanno parlato appunto dell'Italia che fa concorrenza sleale, il che è francamente risibile, considerando che il nostro regime rimane un regime comunque più, fra virgolette, severo rispetto a quello di tanti altri paesi. Negli UK c'è una tassa al 10%, in Danimarca al 4%, da noi non si scenderà mai sotto il 13,5%, cioè la metà dell'aliquota IRES è solo a regime. Ma poi soprattutto, al di là di questo, è risibile che venga una critica dalle autorità europee, perché è abbastanza ovvio che un paese, specialmente come il nostro, che tanto punta sulla moda e il design, debba difendersi nel momento in cui a livello europeo delle soluzioni non vengono trovate. C'è un regime, di nuovo al solito, transitorio in Europa fino al 2021, che è troppo lungo. L'Italia aveva chiesto di abbreviarlo, la risposta della Commissione europea è stata negativa, e a questo punto l'Italia si è protetta, e a me pare che francamente censurare il comportamento italiano sia assurdo in questo caso.
Le 8:56 minuti e 33 secondi, il professor Santoro con passo spedito, l'abbiamo sentito, sta per varcare il portone dell'Ateneo per cominciare gli esami di fine stagione. Riveliamo ai suoi studenti che la prima domanda dell'esame orale sarà: che cosa ne pensi di Kaukenas? La risposta esatta qual è, professor Santoro?
No, non è ripetibile, quindi non la diciamo, un ottimo giocatore, ecco. Il suo comportamento in campo lasciamo perdere. Però posso aggiungere invece una cosa semiseria?
Sì, prego.
Siccome ho sentito molti ascoltatori di Radio Popolare partecipare ai microfoni aperti elettorali dicendo che voteranno contro il governo perché il governo fa il TTIP, spero almeno che non ci sia qualcuno che voti contro il governo perché il governo fa concorrenza fiscale sleale, come ho letto appunto su questi titoli di giornali in riferimento a questa vicenda. Almeno questo speriamo.
Grazie professor Santoro, buona giornata e buoni esami, ci sentiamo la settimana prossima, poi ci racconta che cosa hanno scritto di Kaukenas.
Va bene, arrivederci.
Abbiamo anticipato oggi appunto Fisco for Dummies, perché il professor Santoro entra in sessione di esame. Adesso noi ci separiamo per un breve stacco pubblicitario e poi la seconda parte del giorno delle locuste. Cinque minuti dopo le nove, Glittering Prize, pezzo famosissimo da New Gold Dream. Non ci saranno i Simple Nines, mannaggia che peccato, a All You Need Is Pop, alla tre giorni di festa di Radio Popolare, perché sono un po' cari per le nostre sanguicasse, ma ci saranno tantissime cose, anche musicali, belle, bellissime, da vivere tutti quanti insieme. Non ci sarà nemmeno l'82enne che fa impazzire l'America di America's Got Talent con un pezzo metal, ne parla oggi diffusamente la stampa in home page. Ha visto, c'è un 82enne che va a cantare il metal in TV e non si vergogna.
Vabbè, ma che vuol dire bravo?
Non viene a fare un do di petto alla Bocelli?
Ma sei impazzito, ma lì io si non può so cantare.
Ma chi se ne frega, nulla, però si può vestire da tenore, ma elegante.
Non mi riesce.
Non le riesce.
No, non le riesce.
Vabbè, niente.
Se non mi riesce, non è che posso...
Vabbè, proviamo con qualcos'altro. Alla fine qualcosa troveremo, non vi preoccupate, ascoltatori. Intanto, come sapete, stasera cominciano gli europei di calcio. Pronostico?
Di che cosa? Degli europei di calcio.
Cominciano gli europei di calcio.
Sì, l'ho
pronostico
capito.
Due punti degli europei di
ma
calcio.
Ma che ne so, non so neanche chi c'è in gioco. La Francia,
Sono gli europei, non c'è l'Afghanistan che
no,
gioca.
No, ho capito.
Ci sarà la Francia.
Ecco, la Francia.
Vince la Francia.
No, la Spagna.
No, la Francia o la Spagna?
La Spagna.
La Spagna.
La Spagna.
Seconda? La Francia.
Seconda la Francia.
Risultato?
2-0.
Allora Spagna batte Francia 2-0. Questa è la finale degli europei. Non avete bisogno neanche di vederla.
Ma che imprego perché ci sono gli europei.
Ma perché? Che le frega?
Ma
perché devi
palle?
Ma perché devi imprecare?
Si parla solo di quello.
Ma sì, mi immagino i luoghi che frequenta lei. Sarà tutto un parlare di europei.
No, in generale, mondo parla di quello.
E ci sarà un motivo, probabilmente.
Va bene,
facciamola parlare del petrolio che l'ha rincuorata, ho letto.
No, non a me.
L'ha scritto lei, in attesa del referendum in Gran Bretagna.
Il petrolio ha rincuorato
tutti
gli operatori finanziari.
Tranne lei.
No, a me che il petrolio sia ritornato a $50 al barile, francamente mi interessa poco, anzi mi dà un po' fastidio, però... Ne prendo atto.
Perché doveva morire il petrolio?
No, perché secondo me siamo sempre nel capitolo della prezzi che non sono aderenti alla realtà della domanda, visto che la domanda è in continuo calo e lo sarà sempre di più, ma tant'è, è ritornato appunto a $52 al barile, comunque insufficienti per permettere una ripresa produttiva degna di questo nome nel mare del nord. E infatti l'associazione del settore oil and gas della Gran Bretagna ha evidenziato che sono già stati tagliati 8.000 posti di lavoro appunto nelle piattaforme petrolifere al largo del mare del nord. Complessivamente però, se si considerano anche l'incredibile numero di addetti dell'indotto, che non avevo francamente considerato così rilevante, che include taxi driver, cioè autisti di taxi, in particolare ovviamente di taxi marini, dipendenti degli hotel e dei servizi di catering, questi 8.000 posti sono già costati 120.000 posti in meno appunto nell'economia connessa con le piattaforme petrolifere al largo del mare del nord. E la previsione è che il numero dei dipendenti, dei lavoratori del comparto impattato appunto dalla crisi produttiva possa salire di altre 40.000 unità entro la fine dell'anno. Le ragioni principali sono ovviamente i costi altissimi della produzione petrolifera offshore, che non sono sufficienti, non vengono sufficientemente ripagati neanche con il petrolio, che è risalito appunto a $52 al barile.
Invece tutt'altre cifre sono quelle della più grande AIPO che si annuncia per quest'anno, ed è un'AIPO sulla gestione di parchi eolici.
Sì, la Dong Energy, questo è il nome della azienda che è stata Dong Energy, sì, che è stata quotata sul mercato borsistico danese. Il valore della IPO, cioè dell'offerta pubblica, del collocamento in borsa, è stato superiore ai 5 miliardi di dollari e ieri, primo giorno di quotazioni, il titolo della Dong Energy ha fatto il più 12%. Il comparto eolico è uno di quelli che ha messo più, che ha aggredito maggiormente le fonti fossili in termini di produzione di energia, perché ha una struttura produttiva che è paragonabile a quella appunto delle grandi centrali termoelettriche, e quindi in questo momento è diventato il primo competitor. Il secondo ovviamente è lo sviluppo del comparto fotovoltaico.
A proposito di energie alternative, non so se l'ha vista, è una domanda retorica perché sicuramente l'ha vista, ma in Cile entrerà in funzione nel 2018 la prima metropolitana totalmente alimentata energia rinnovabile, 60% energia verde, 42% fotovoltaico, 18% energia eolica, che in tutto fa 110%, ma così scrive.
Beh, no, ma questo è normale, perché c'è ovviamente un problema, soprattutto in Brasile, come abbiamo ho avuto occasione di sottolineare anche sulla pagina Facebook. In Brasile c'è un problema di struttura del sistema energetico, e quindi molta parte del boom che si è registrato, molto positivo, del fotovoltaico oggi viene disperso, purtroppo, perché non si è riusciti a fare gli investimenti che altri invece hanno realizzato nella gestione della rete. Ma in questo momento l'energia prodotta dai parchi fotovoltaici è in grado di coprire tutto, ampiamente più del fabbisogno attuale dell'intero Cile.
Stavo pensando a quanta energia si potrebbe produrre invece con i parchi giochi se si attaccasse una dinamo ai bambini, ma non c'è ancora un brevetto in questo senso.
Questa la vedo un po' complessa.
Però di energia ne verrebbe fuori veramente tantissima. Ma intanto lasciamo l'energia e torniamo a parlare di banche, perché c'è la caccia al sostituto di Ghizzoni in Unicredit e poi c'è il Fondo Atlante che prende possesso della Popolare di Venezia e proporrà azioni di responsabilità.
Beh sì, la situazione, bisogna dire, nel Triveneto relativamente alla crisi degli istituti di credito sta diventando quasi epocale. Quello che è accaduto tra Popolare di Vicenza e Veneto Banca è oltre le previsioni ed è oggetto tra l'altro di un interessante anche recentissimo libro appena uscito, Effetto Domino di Romolo Bugaro per Einaudi. Effetto domino perché la crisi delle banche sta mettendo in evidenza la bolla che stava sotto il famoso slogan del Triveneto produttivo e piccolo e bello. Incominciamo con la Popolare di Vicenza. Atlante dovrebbe confermare l'assetto di vertice della Popolare, cioè la presidenza Mion e Salvatore Bragantini come vicepresidente e Francesco Iorio come amministratore delegato. È il primo consiglio di amministrazione della nuova Popolare di Vicenza, deciderà finalmente, diciamo, l'azione di responsabilità nei confronti del precedente vertice, azione che scandalosamente non era mai stata votata sinora per le commistioni con appunto chi ha governato la Popolare di Vicenza e ha prodotto il buco ormai stimato in quasi 2 miliardi di euro.
Intanto c'è un'apertura in rosso per i mercati europei, ma restando sulla fronte banche, in particolare sulla vicenda di Veneto Banca, sta crescendo l'attacco nei confronti di Vegas e in prima fila ci sarebbe il vice ministro dell'economia.
No, c'è il vice ministro dell'economia, perché bisogna ricordare che domenica, in una seconda parte, in una seconda fase dell'inchiesta che aveva già condotto ad aprile, Report è tornata all'attacco, ha pubblicato anche dei documenti che evidenziano la gravissima responsabilità della Consob nell'aver permesso la diffusione di alcuni prodotti di Veneto Banca e nel non aver accelerato l'intervento su Veneto Banca. E quindi Report alla fine, Milena Gabanelli ha esplicitamente sostenuto la necessità delle dimissioni di Vegas dai vertici della Consob. Ieri questa tesi è stata sposata in pieno da Enrico Zanetti, vice ministro dell'economia e leader di Scelta Civica. Va preservata la credibilità delle istituzioni come la Consob, e a volte questo avviene anche facendo passi indietro, non andandosene. Vegas danneggia l'istituzione, mi sembrano parole, come dire, non dubbiose. Cosa sta succedendo intanto a Veneto Banca? Veneto Banca, sono più di 1000 ormai le denunce depositate dai cittadini, perché in particolare in alcuni territori il tracollo è un tracollo molto pesante che impatta molto a livello territoriale. Pensate che i soci di Veneto Banca residenti in provincia di Treviso sono 22.400 su un totale di 87.000, in pratica 1 su 4, e degli oltre 4 miliardi e mezzo di capitalizzazione più di 1 miliardo è sparito appunto nella provincia di Treviso. Il solo comune di Montebelluna avrebbe visto scomparire 151 milioni di euro, Conegliano 71 milioni e via ad andare, appunto cifre spaventosamente elevate sulle quali oggi in questi giorni i quotidiani del gruppo Espresso del Triveneto stanno pubblicando un'inchiesta molto approfondita e molto che cerca di mettere alla luce anche come si è arrivati a una situazione così drammatica. Su questo va ricordato che l'8 aprile, a due giorni dalla prima puntata di Report, gli allora vertici di Vendobanca mandarono una diffida chiedendo l'intervento del tribunale per bloccare la trasmissione di Veneto Banca invece di occuparsi dei loro disastri.
A proposito di ingenti masse di denaro che scompaiono, l'ipotesi che possa essere stato il mago Silvan che è stato invitato al giubileo da Monsignor Fisichella. Ha visto? Lo sapeva?
Ho intravisto una piccola notizia, non ho capito come si sia arrivati a questo.
A lei piaceva il mago Silvan?
No, francamente.
Vabbè, da bambino l'aveva guardato,
sì,
Silvan.
Sì, non...
Quando faceva la donna tagliata.
No, mi ricordo solo il coniglio.
Il coniglio le piaceva?
Sì, il coniglio mi piaceva.
Ah, vede che le piaceva il coniglio di Silvan. Anche lei ha un cuore.
Cazzo c'è?
Niente, appunto.
Vabbè.
Però se vuole le posso dire che tra le tante cose che ieri ha detto Renzi, ha dichiarato anche che da bambino era una schiappa nello sport, dichiarazione che lei ha fatto tante volte, chissà mai che invece non fosse un asso del tennis tavolo, come ugualmente lei ci ha raccontato. Sarebbe bella una sfida tra lei e Renzi a tennis. La mettiamo su per Rolioni di Spop?
No, grazie.
Ma
non, no.
Neanche quella.
Ma sì, va bene, si potrebbe anche fare, ma tanto non si riesce a fare.
Vabbè, ma mettiamo che dica sì.
Se dicesse sì,
per fare campagna prima del voto.
Posso essere disponibile.
Una sfida all'ultima pallina.
Sì.
Vabbè, ci proviamo.
Va bene.
Tra l'altro, a proposito di elezioni milanesi, vi ricordo che tra poco, tra 10 minuti, nello studio in cui in questo momento siede il professor Di Stefano, siederà Beppe Sala per il microfono aperto con gli ascoltatori di Radio Popolare. Restiamo invece sulle nostre cose, perché c'è l'invito a comparire oggi della Procura di Milano per Descalzi.
Sì, l'invito a comparire è fissato per questa mattina, lontano dalla curiosità dei cronisti, in una caserma, come racconta nel dettaglio Repubblica di oggi, perché 3 giorni fa i PM Fabio De Pasquale, Sergio Spadaro e Isidoro Palma hanno firmato un documento di 3 pagine in cui contestano al numero 1 di Eni il concorso in corruzione internazionale, gli chiedono di rispondere e di spiegare la sua posizione con contestazioni precise e circostanziate. Insieme a Descalzi, tra gli indagati, come noto, ci sono anche l'ex amministratore di Eni Paolo Scaroni, Roberto Casula, responsabile per il business nell'Africa, Vincenzo Armanna, Luigi Bisignani, Gianluca Di Nardo, oltre a 3 cittadini nigeriani che avrebbero fatto da trade union con le autorità del loro paese. Contro questi indagati, come noto, ci sono moltissime email e anche sms sequestrati sia a Scaroni sia ad altri esponenti. Il sospetto della procura è che i vertici di Eni, per ottenere insieme all'olandese Shell i diritti di esplorazione del famoso blocco 245, avrebbero appunto versato una tangente da $1.092 miliardi su un conto della JP Morgan Chase a Londra. L'inchiesta in realtà punta anche a verificare quanti soldi sono stati realmente destinati all'ex ministro del petrolio nigeriano Otete e quanti invece possono essere finiti in altri rivoli e magari essere rimasti anche nelle mani di alcuni degli indagati, perché oltre 200 milioni secondo la procura sarebbero stati infatti retrocessi a amministratori e dirigenti dell'Eni e agli intermediari, tra i quali il solito, sempre onnipresente Luigi Bisignani.
Intanto è notizia di oggi che dopo tanti anni hanno fatto pace Pelé e Maradona. Non c'è verso invece che il professor Di Stefano faccia pace con il capitalismo. Ha ribadito più volte la sua idiosincrasia e la sua non volontà di scendere a patti con l'arcinemico. Ma prima di tornare alle inchieste, fermi tutti, fermate le rotative, perché c'è una notizia pazzesca. Scambio di coppia. Uno scambio di coppia ad alto tasso di sangue blu. Sallusti e Santanché. Se lei è scappata con Dimitri d'Asburgo, lui si consola con Patrizia d'Asburgo. Corriere della Sera.
Ho capito.
Lei ma ha mai avuto una storia con una testa coronata?
No, assolutamente no.
Ma perché non voleva la testa coronata?
Ma no,
non le è capitato?
Non me ne fregava nulla, non ho mai fatto un pedigree come dire, sul sangue blu di un interlocutore.
Non conosce neanche un D'Asburgo?
No, assolutamente no.
Assolutamente no. Torniamo alle inchieste, allora. Anche perché a me, lo confesso, piace molto di più il Kazagate, quello con il clan.
Eh sì, il Kazagate è molto divertente.
Il clan dei Nazarbayev.
Esatto. È un'inchiesta condotta dalla procura francese, che lambisce anche per l'ennesima volta Nicolas Sarkozy, perché il tutto l'affaire è un affaire che è andato in scena tra il 2009 e il 2011, quando appunto all'Eliseo c'era l'esponente del centrodestra. È stato acclarato che in quel contesto, nel 2010 per la precisione, Airbus avrebbe versato una commissione occulta da 12 milioni di euro destinata al primo ministro kazako al fine di facilitare la vendita di 45 elicotteri. Come in tutte le storie di questo tipo, c'è un vero e proprio giallone, perché tutta la vicenda ruota intorno a una serie di brasseur d'affari non molto dissimili da quelli come li abbiamo visti anche in Italia più volte e in Azione, e in particolare relativamente a un avvocato belga kazako, Patok Chodiev, che sarebbe stato l'intermediario e che grazie alle buone uffici del governo francese sarebbe anche riuscito a evitare il carcere in Belgio, dove era stato già indagato e condannato per un episodio di corruzione. Nella descrizione dell'inchiesta che fa il sito Mediapart, che è sempre molto preciso e interessante, si parla anche di questa famigerata valigetta con 5 milioni di euro liquidi che sarebbe transitata tra la Francia e il Belgio e sarebbe poi finita appunto nelle disponibilità del clan di Nazarbayev. La vendita comunque c'è stata, l'inchiesta pure, e gli sviluppi sono ancora tutti da definire. Che c'è? Ah, ho capito.
Sta per cominciare la riunione più segreta del mondo, quella del Club Bilderberg all'hotel Kempinski di Dresda.
Sì, beh, in realtà i servizi su queste sono ovunque, quindi mi sembra che non ci sia questa grande segretezza, almeno.
Ci va a Dresda, orecchiare?
No, non ci vado, non ci vado a Dresda, e comincia appunto, oggi si entra nel vivo all'hotel Kempinski. Dalle immagini fotografiche che si trovano per esempio sul sito di Repubblica, sembra di piombare nell'atmosfera delle confessioni, perché l'albergo ha la struttura assolutamente simile, e sono però molti di più gli ospiti, 130 dovrebbero esserci tra gli italiani.
Incappucciati tutti?
No, non incappucciati. Tra gli italiani ci saranno, come quasi ogni anno, Franco Bernabè, la giornalista Lilli Gruber, l'ex sottosegretario agli esteri Marta Dassù, Claudio Costamagna, il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, e John Elkann, presidente di FCA.
Bilderberg. 9:25 minuti, siamo arrivati davvero alla fine di questa puntata del Giorno delle Locuste, e quando ci ritroveremo venerdì prossimo saremo proprio alla vigilia dell'inizio della 3 giorni di All You Need Is Pop. Mi raccomando, ascoltatori, tutto il programma ancora in fase di aggiornamento, ma già straordinariamente pieno di cose, lo trovate sul sito di Radio Popolare. Vi racconteremo poi venerdì prossimo se e che cosa farà il professor Andrea Di Stefano. Intanto grazie mille, buona settimana professore, buon weekend anche a lei.
Grazie, buona giornata e buon weekend a tutti.
E attenzione, tra poco qui microfono aperto con Beppe Sala, non ve ne andate, rimanete sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao.
Ciao.